24 mattino.
Per quanto riguarda il risarcimento alla tenuta degli immigrati sulla 18, credo che sia assurda per diversi motivi, ma i principali sono che, anche se dovesse essere giusta, avrebbe dovuto essere quantificata sull'ingiusta detenzione carceraria delle persone e non strabordare in altre situazioni che fanno capire che è una sentenza politica.
Forse bisognerebbe anche dire che, non avendo l'Europa un'industria militare in grado di affrontare le sfide del futuro, l'unica cosa che potrà fare è acquistare armi dagli Stati Uniti. È un paradosso, no?
Ancora buongiorno e buon lunedì 10 marzo da Giulia Crivelli. Il secondo messaggio dell'ascoltatore è sicuramente tocca un tema importante. Esiste in questo momento un'industria militare in Europa. Che cosa intende esattamente Ursula von der Leyen con Rearm Europe, ma di questo parleremo poi in uno dei nostri approfondimenti dopo le 8.30. Ora iniziamo la nostra rassegna stampa, come sempre dal Sole 24 Ore. Avete sentito il tema dell'IVA e questo lo trovate poi a pagina 7, è un approfondimento appunto su sulla questione dell'IVA europea e le differenze tra la sales tax, che è un po' l'equivalente dell'IVA, imposta sul valore aggiunto americana, e appunto l'IVA europea. L'apertura vera e propria però è un approfondimento curato da 5 colleghe della redazione del lunedì: Marta Casadei, Laura Cavestri, Michela Finizio, Valentina Melis e Serena Uccello, sull'occupazione. Da servizi e sanità all'alimentare, dove cresce il lavoro. L'analisi dei dati sugli addetti dal 2014 al 2024 certifica il trend nei diversi settori: in calo banche, assicurazioni, moda e arredo. E poi un approfondimento, sapete che il Sole 24 Ore del lunedì è una edizione appunto di approfondimento, non viene chiusa al giovedì ma al venerdì, quindi è proprio un numero dedicato alle riflessioni, agli approfondimenti, alle analisi. E per quanto riguarda il caro bollette, Marta Casadei e Michela Finizio, poi a pagina 5 del Sole 24 Ore del lunedì, ci fanno un punto sulle bollette. Spesi 777 euro in 4 mesi, aumento medio del 5,9%, più marcato per il gas, e intanto è in arrivo il bonus di 200 euro con naturalmente tutte le limitazioni del caso e il calcolo in base all'ISEE, che è quell'indice sulla base del quale vengono erogati molti bonus e misure di welfare sociale. Come ogni lunedì con il Sole 24 Ore in edicola L'Esperto Risponde, che è questo supplemento dove si raccolgono i quesiti dei lettori e le risposte degli esperti del Sole 24 Ore, il focus, il tema di questa settimana sono le farmacie e tutti i servizi erogati dalle farmacie, che per una serie di provvedimenti varati in particolare da questo governo possono fare più attività per alleggerire, questo è idealmente l'obiettivo, le strutture pubbliche. Corriere della Sera, Ucraina, la minaccia di Musk, e questo naturalmente è il tema della rete di satelliti di Starlink. Prima aveva scritto: se spengo i miei satelliti cade Kiev, e poi ha precisato: ma non ho alcuna intenzione di spegnerli, anche se non sono d'accordo con Volodymyr Zelensky. Tutto tramite social. Vi segnalo l'editoriale di Paolo Mieli, che naturalmente avremo con noi dopo il GR delle 8, ritardi e distinguo in marcia, è un tema che Paolo ha toccato già nei giorni scorsi, cioè di queste manifestazioni e anche dei vari distinguo all'interno degli schieramenti politici e naturalmente tra schieramenti politici. A centropagina una foto di Simone Cristicchi, che in un'intervista su Due Pagine ad Aldo Cazzullo ritorna sul tema della sua canzone che ha portato a Sanremo e in generale dice: sono più rispettato a destra che a sinistra. La Repubblica ha un titolo abbastanza simile a quello del Corriere: le minacce di Musk, gli USA via dalla NATO, se disattivo Starlink l'Ucraina crolla. Ecco perché l'altra dichiarazione forte è stata appunto l'incoraggiamento agli Stati Uniti, all'amministrazione Trump, a uscire dalla NATO. E vi segnalo in l'editoriale l'intervento di Paolo Gentiloni, ex premier e tra i leader del Partito Democratico, che a proposito di Trump torna invece sulle politiche economiche. È l'economia il punto debole di Trump. Su questo, sulle politiche economiche, parliamo di dazi, ma non è soltanto quello, dell'economia americana. È dedicata anche la copertina dell'Economist di questa settimana, che tra l'altro è un numero interessantissimo. In copertina c'è un fotomontaggio di Trump che cammina su un tappeto di dollari, però ne ha in mano uno che brucia, perché c'è il tema dell'inflazione. Lo stesso Trump nel weekend ha detto: non escludo un brevissimo periodo di recessione, ma sarà temporaneo, passeggero. Il titolo delle copertine dell'Economist è The Revised Economic Outlook, quindi l'outlook economico che è stato rivisto. E c'è un altro articolo molto interessante, perché l'Economist ha creato questa definizione per Keir Starmer, l'attuale premier britannico. Lo chiama Winston Starmer, con chiaro riferimento al ruolo che ebbe Winston Churchill in altri tempi, naturalmente. Il Messaggero: centri in Albania, l'assist dell'Unione Europea. Ve lo cito subito, perché appunto è l'unico giornale che evidenzia questo aspetto di questa possibile svolta dell'Unione Europea, svolta sui migranti, hotspot in paesi terzi come quello dell'Italia in Albania e decreti di espulsione validi in tutta Europa. Però subito sotto la testata un titolo, anche se meno grande dal punto di vista grafico, proprio: Kiev perde terreno, Musk non sta coi satelliti. La Stampa: pace, Musk variabile impazzita, il miliardario: se spengo i miei satelliti Kiev crolla. E poi Rubio, Marco Rubio, che è il segretario di Stato, cioè il ministro degli esteri, l'equivalente di un ministro degli esteri europeo dell'amministrazione Trump, lo frena. Von der Leyen, ieri, questa conferenza stampa per i 100 giorni della sua seconda presidenza del Consiglio, della Commissione Europea, che è il governo un po' dell'Unione Europea, nasce l'Unione Europea della difesa. Qui vi segnalo due interventi, uno di Stefano Stefanini, l'entrata a gamba tesa che mina la trattativa, in riferimento alle parole di Elon Musk, e poi Massimo Cacciari, che invece una pagina intera dove spiega perché, se questo è il titolo dell'intervento, se dobbiamo armarci l'Europa sia una sola. Il Foglio, come sempre al lunedì, avvolge il dorso principale in un quartino con una grande illustrazione di Macox. Questa settimana è Putin nella vasca da bagno. Poi all'interno ci sono, in questo quartino, alcuni estratti dai giornali stranieri di questa settimana. Il dorso vero e proprio però è un lunghissimo colloquio di Simone Canettieri con il ministro dell'interno Piantedosi. Trumpismo all'italiana, Trump con Zelensky, ho apprezzato la sua franchezza, dice tra l'altro Piantedosi. Le minacce russe rivolte anche al nostro paese, l'europeismo dell'Italia irreversibile, Musk un equilibrio possibile, alternative a Starlink esistono, il modello Albania funzionerà. Tra l'altro l'incontro è avvenuto proprio il venerdì in cui la Cassazione ha condannato il governo italiano per il caso di Ciotti, e Piantedosi ha detto: le sentenze si rispettano e si eseguono, ma si possono commentare, questa non la condivido. E poi vi segnalo l'intervento del fondatore del Foglio, Giuliano Ferrara, che fa un invito, dice: lode al Gattopardo, sublime testimonianza dell'eternità climatica. E dice anche: dimenticate la serie TV, quella in 6 episodi in onda da qualche giorno su Netflix, si possono guardare uno per uno o uno di fila all'altro, come ho fatto io, e sono arrivata al quinto, mi manca l'ultimo. E Giuliano Ferrara però la definisce impresentabile e invita a rileggere il romanzo, che è anche racconto civile di come siamo stati fatti, condizionati e rappresentati da una natura canicolare che ci ha sempre prevaricati, allarmati e prostrati. È un po' duro il giudizio di Giuliano Ferrara sulla serie, io appunto l'ho quasi finita e tutto sommato continuo a pensare che sia una prova fantastica di Kim Rossi Stewart, che interpreta il principe di Salina, e è anche un'opportunità che hanno avuto i registi, gli sceneggiatori, a raccontare quasi tutto il libro, perché il film di Luchino Visconti, con il quale si fa spessissimo il confronto, in realtà raccontava sostanzialmente due episodi del romanzo, e quindi secondo me è comunque una bella serie, anche per appunto il ritratto naturalmente che fa della Sicilia e, come dice Ferrara, delle condizioni climatiche, in particolare della Sicilia in primavera e in estate. La Nazione, in questo caso c'è La Nazione, ma ovviamente è Quotidiano Nazionale, quindi è anche il titolo del giorno e del Resto del Carlino: Musk senza freni contro Kiev e la NATO. La foto a centropagina è dedicata a Marco Degli Uomini, questo giovanissimo sciatore friulano, era di Tolmezzo, vicino a Udine, che ha avuto un incidente sugli sci, faceva l'apripista sullo Zoncolan e poi è stato ricoverato d'urgenza, ma è morto dopo 24 ore. Muore dopo un volo di 70 metri sugli sci, e questo ha anche riaperto il tema della sicurezza delle piste di sci. Il Fatto Quotidiano: abuso abrogato, la Cassazione contro Nordio, trattati violati. Un ricorso alla Consulta, anche la Corte impugna la licenza di abusare del potere. Un tema che il Fatto tratta spesso, che è quello del gioco d'azzardo. Oggi le due pagine centrali del lunedì, quelle che vengono definite il Fatto Economico, gioco d'azzardo e Unione Europea, un far west di illegalità. Il Giornale: Macron, Musk, Meloni, il mondo secondo Salvini. Leghista, ruota libera. Il governo: dico quello che altri non possono dire. E poi subito sotto la testata una notizia che naturalmente troviamo anche su altri giornali, è la morte di Carmine Gallo, ex super poliziotto, perché si rese protagonista di molte inchieste famose, l'omicidio Gucci e tante altre. Poi una volta andato in pensione si è dedicato ad altro e era, così definito dal Giornale, regista dello spionaggio di Equalize, quella società in cui era socio con Enrico Pazzali, in questo momento autosospesosi presidente di Fiera Milano. Aveva iniziato a parlare ai PM ed è morto per un infarto. Ultimo titolo prima di lasciarci per una breve pausa, in cui sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo, quello della Verità: Sala prometteva case a 650 euro, trasformate in palazzi di lusso. Quindi questo è il tema degli abusi edilizi a Milano, che hanno portato ad alcuni arresti e di fatto al naufragio di quel cosiddetto decreto Salva Milano, che avrebbe dovuto sbloccare quei circa 150 cantieri bloccati dalle inchieste. Noi, come vi dicevo, ci lasciamo per una breve pausa.
Tempo in diretta. Inizio di settimana disturbato dal passaggio di un'intensa perturbazione. Al mattino è previsto maltempo al centro-nord, con piogge temporali localmente intensi, specie sul Triveneto, migliora al nord-ovest. Nel pomeriggio ulteriore miglioramento tra Piemonte, Lombardia e Liguria. Fronte in azione invece al centro, con rovesci a tratti violenti tra Marche, Umbria e Lazio. Peggiora sulla Campania verso sera, meglio sul resto del sud, temperature in leggero calo ovunque, ad eccezione dell'estremo sud, dove arriveremo a 24 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
24 mattino.
Ancora buongiorno e buon lunedì da Giulia Crivelli, benvenuti a 24 mattino, agli ascoltatori, in particolare Roberta, e lei sa perché scrivo così. Dico che Simone torna domani dopo questa brevissima vacanzina, quindi domani 6:30 con 24 mattino con Simone. Vi segnalo ancora, mi mancava in realtà la prima pagina di Domani. Come sempre sono due i titoli principali, con più o meno la stessa enfasi su Domani. Uno è su Musk: se spengo Starlink crolla Kiev. E poi l'altro è un'inchiesta del Domani, al quale poi il Quotidiano di oggi dedica le pagine 2, 3 e 4, un vitalizio per il capo della polizia per un infortunio di quasi 30 anni fa. La vicenda è questa. Un percorso costellato di successi, quello di Vittorio Pisani, capo della polizia. La nomina alla guida del corpo nel 2023 è arrivata al culmine di una carriera ricca di arresti eccellenti, ma oggi su Pisani si addensano dei dubbi su possibili conflitti di interesse rispetto alla sua posizione. Secondo quanto può raccontare Domani, Pisani ha chiesto e ottenuto per sé il riconoscimento dello speciale status di vittima del dovere. Lo ha fatto a distanza di oltre 25 anni da un incidente avvenuto quasi 30 anni fa e appena pochi giorni prima della promozione alla guida del corpo. E poi vi segnalo, visto che abbiamo detto la politica economica di Donald Trump, un intervento dell'economista Alessandro Penati che si intitola «Con Donald la sola certezza è l'incertezza, i danni della Trump Economics». A proposito di economia, vi segnalo anche i due supplementi del Corriere di oggi. E il titolo è «La forza delle imprese, eccellenze e connessioni», e quindi naturalmente il tema è anche quello dell'innovazione digitale. E Affari e Finanza, che è in edicola ogni lunedì con Repubblica, anche qui di nuovo Donald Trump, la risposta cinese ai dazi di Trump e di Cina. Parleremo poi nell'ultima parte di 24 Mattino con Rita Fatiguso, perché come avete sentito anche nel GR, appunto, entrano in vigore oggi i controdazi decisi da Pechino. Ma torniamo sul Sole 24 Ore, perché il tema delle bollette, che ci tocca un po' tutti, occupa una pagina intera, la pagina 5. Bollette più alte del 5,9%, 770 euro a famiglia da ottobre a gennaio. Purtroppo mi cade l'occhio sui messaggi, poi tra l'altro credo che lo sappiate, perché a volte arrivano dei messaggi così, con una intestazione generica. Questi messaggi li leggo io qui da un iPad, li legge Marco Santoro in questo momento in assistenza in redazione, ma non li state scrivendo ai vertici di Radio 24, quindi se volete protestare o elogiare non è questo il numero giusto. Ci sono tantissimi indirizzi generali ai quali scrivere. Qui appunto sono proprio messaggi indirizzati soprattutto alle trasmissioni che sono in corso e a chi è in diretta. Tornando al tema delle bollette, c'è anche un'analisi per regione. In Emilia Romagna, Lombardia e Marche i costi sono addirittura superiori a questa media di 770 euro, cioè 860. Per il gas l'aumento annuo dell'8,4%, più marcato in Calabria e Toscana, dove si arriva all'11%. E vi dicevo il bonus, c'è un articolo anche su questo. 200 euro per 8 milioni di persone, ma la platea potrebbe aumentare. L'arrivo del contributo extra si intreccia con la riforma dell'ISEE, quell'indice appunto sul quale vengono calcolati e erogati bonus, che da aprile escluderà nel calcolo del patrimonio i BTP. Vi dicevo, perché comunque ne ha parlato il GR, ma davvero vale la pena di capire anche in questo caso sulla base di numeri e poi farsi un'idea, la pagina dedicata alle aliquote IVA. Dario Acquaro e Cristiano Dell'Oste, pagina 7 del lunedì di oggi, sfida falsata a 29 aliquote IVA. Sul Sole 24 Ore del lunedì ci sono anche le due pagine dedicate alla scuola, Scuola 24, Eugenio Bruno torna sul tema delle lauree e dell'anno accademico 2025-26. Tra le nuove lauree resiste il green e torna l'intelligenza artificiale. Via libera del Consiglio Universitario Nazionale a 168 attivazioni, boom per le professioni sanitarie, tengono le proposte che puntano su tecnologie digitali, data science e intelligenza artificiale. E poi nella seconda pagina invece questa notizia che era stata tra l'altro anticipata dal Sole 24 Ore del 28 febbraio, accordi fra ITS e università contro i NEET, cioè quelle persone che non lavorano, quei giovani che non lavorano ma non sono neanche coinvolti in un percorso di istruzione, e abbandoni. Da nord a sud spuntano intese tra i due segmenti formativi per scambio di docenti e collaborazioni a vantaggio naturalmente dei giovani. La pagina di Marketing 24, anche questa esce sempre al lunedì, torna anche qui il gatto pardo. C'è un ascoltatore che mi chiede: ma perché deve dire in diretta che ha perso una giornata a vedere la serie di Netflix? Intanto non le ho guardate tutte insieme, le 5 puntate. Boh, l'ho detto perché, come vede, se ne parla sul foglio. La foto che illustra l'articolo di Marketing 24 è una foto del ballo con Kim Rossi Stewart che balla con la moglie, quindi mi sembra che in questo momento se ne parli molto. E come ha detto Paolo Mieli venerdì, speriamo soprattutto che sia un invito, che è lo stesso invito che fa Giuliano Ferrara, a rileggere quello splendido romanzo che è Il gatto pardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Tra l'altro Feltrinelli, che l'aveva pubblicato all'epoca, postumo, perché Tomasi di Lampedusa non riuscì a vedere i suoi libri pubblicati, adesso ne ha pubblicato una nuova versione con alcune aggiunte. E soprattutto, questo lo dico per chi come me comincia a avere qualche problema di presbiopia, a caratteri più grandi dell'edizione, dell'ultima edizione, quella economica, dove peraltro in copertina c'era il ballo, ma quello con del film di Visconti, quindi con Burt Lancaster. Davvero ne parlo così tanto perché sono convinta, poi è un'opinione, quindi ovviamente contestabile, che sia ancora oggi un ritratto di tanti temi, di tante questioni che riguardano il nostro paese, noi come italiani, ma anche i rapporti personali naturalmente e familiari. In ogni caso, il titolo di Marketing 24 oggi è "Dentro o fuori, così le aziende rinforzano i confini delle tribù". Questo tema delle community, piccole o grandi, e scrivono Giampaolo Colletti e Fabio Grattagliano, la polarizzazione spinge i brand a puntare anche su gruppi chiusi o piattaforme dedicate per relazionarsi con i clienti. Il meccanismo di inclusione o esclusione rafforza il senso di appartenenza. Molto interessante l'intervista di Viviana Mazza a Roger Stone, che è una di formazione, oltre a essere un consigliere da molti anni di Donald Trump e del Partito Repubblicano, la sua professione principale è quella di lobbista. La foto che illustra l'intervista fu scattata il 5 gennaio del 2021, quindi un giorno prima le famose proteste dei sostenitori di Donald Trump che al Campidoglio. Il titolo dell'intervista è "La politica è truccata, vi spiego le regole che ispirano il metodo Trump". Il suo primo mentore, perché Roger Stone si racconta, ma ci sono anche tanti film in film e serie TV, documentari che certificano questa lunga amicizia e questo, appunto, questo suo essere stato mentore, attacca, è l'unica strategia. Tra l'altro c'è una foto di Roger Stone con Donald Trump nel 1998. Pensate che già allora aveva proposto al Partito Repubblicano Roger Stone di candidare Trump. Vi leggo alcune domande, alcune risposte, perché per chi cerca di capire, appunto, l'attuale amministrazione può essere utile. Dice Viviana Mazza, regola 41, attacca, non essere mai in difesa, è una delle tattiche di Trump rese popolari dal film The Apprentice e attribuite all'avvocato maccartista Roy Cohn, che poi è morto di AIDS, ma è uno dei protagonisti di questo film The Apprentice, che non è il reality, è appunto un film che era stato anche candidato agli Oscar quest'anno, che racconta gli anni, diciamo, dell'affermazione di Donald Trump come immobiliarista. E Roger Stone risponde: credo che me le abbiano fregate. Cohn era un mio amico, le ho scritte io, sono in alcuni casi mie osservazioni del suo comportamento e forse entrambi, io e Trump, siamo stati influenzati da Cohn, ma per la cronaca sono molto più bello e ben vestito dell'attore che mi interpreta. Ultima domanda che vi leggo, ma appunto un'intervista davvero interessante. Quando ha incontrato Trump la prima volta? Nel 1979, attraverso Cohn, e l'ho reclutato per la campagna di Reagan. Lui e suo padre erano nella nostra commissione finanze. Dopo l'elezione di Reagan sono stato assunto come consulente nella sua società di gioco d'azzardo, facendo marketing e altre cose. Non terribilmente eccitanti, ma siamo diventati amici. E con questo ci lasciamo per un breve aggiornamento sulla viabilità.
24 mattino.
Ma in merito alla politica di Trump, mi chiedo, ma tra l'effetto inflazionistico dei dazi, i licenziamenti di massa nel settore pubblico, la drastica riduzione dei servizi pubblici, ma siamo sicuri che la popolazione statunitense gradirà e apprezzerà tutte le ricadute di questa politica?
Io trovo la serie Il gatto pardo veramente bella. All'epoca non riuscii a leggere perché è troppo piccola e perché la narrativa è un po' impegnativa, il libro. Vedere questa serie mi fa venire voglia non solo di leggere il libro, ma di ridocumentarmi su quell'epoca storica che molto spesso è anche piuttosto trascurata, insomma, alla scuola.
Buongiorno, ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Alla prima ascoltatrice dico, ha ragione, bisogna vedere gli effetti a breve e medio termine. Donald Trump in un certo senso ha già messo le mani avanti, ha detto per esempio che un po' di inflazione l'ha messa in conto, un po' di aumento dell'inflazione, che addirittura ieri si è spinto a dire potrebbe addirittura esserci una recessione, ma sarà transitoria. Vedremo, perché come abbiamo ricordato spesso, la prima prova della reazione dell'elettorato americano alle politiche di Donald Trump, economiche non solo, sarà nelle elezioni di midterm del novembre 2026, in cui si rinnoverà parte del Congresso, ma anche come sempre a alcuni vertici dei diversi stati, quindi appunto vedremo. A proposito di quel tema sul quale apre il Messaggero, cioè le diverse politiche sull'immigrazione clandestina dell'Unione Europea, una pagina sul Corriere della Sera, un sistema europeo per i rimpatri, divieti di ingresso e regole comuni. Un'altra bellissima intervista la fa Candida Morvillo sul Corriere della Sera a Giulia Ligresti, che oggi ha 57 anni, fu arrestata nel 2013 per una vicenda su presunte false riserve di fondiaria SAI, poi è stata assolta perché il fatto non sussiste. Oggi fa la designer in particolare di mobili e complementi d'arredo, è una volontaria della Onlus Real Monte e qui racconta tutto. È un racconto direi senza magari il rancore che uno potrebbe anche aspettarsi quando appunto si viene accusati, si trascorre del tempo in prigione, tra l'altro all'epoca i suoi figli erano molto piccoli, e poi si viene assolti perché il fatto non sussiste, ma in realtà appare riconciliata con quella parte della sua vita, tanto da dire che quella che vive adesso è un'altra vita. E infatti le chiede Candida Morvillo: lei è stata nei consigli di amministrazione di SAI, Pirelli, Telecom, dell'Istituto Europeo di Oncologia, vicepresidente di Fondiaria SAI, presidente e amministratore legato di Premafin, ora cosa fa? Sono una designer, ho sempre avuto questa passione, era un mio sogno e ora la mia professione. Il mio esordio è stato una panca con scritto Love sullo schienale, l'ho portata alla gallerista Rossana Orlandi, è piaciuta. Per chi magari non avesse sentito questo nome, Rossana Orlandi è tra le protagoniste assolute del design di Milano, ha un grande spazio dedicato al design qui a Milano, è stata animatrice negli ultimi anni anche di un premio per la sostenibilità nel design. Quindi una veramente, diciamo, se si ottiene così l'approvazione di Rossana Orlandi è una cosa importante per una designer. Ne è nato un marchio, adesso mi rappresenta una galleria con sede a New York. Credo che tutti viviamo tante vite, questa ora è la mia e spero non sia l'ultima. E poi naturalmente Candida Morvillo le chiede del padre Salvatore Ligresti, morto nel 2018. E com'era Salvatore Ligresti che ha conosciuto lei? Il ricordo naturalmente è quello di una figlia che stimava moltissimo il padre. E tra l'altro parla anche dei figli, dice: mia figlia Ginevra ha fondato Riding Safari Club, crea esperienza a cavallo nei luoghi più incredibili del mondo. E trovo davvero una bellissima intervista, che tra l'altro fatta perché è in uscita il libro La mia storia, la forza della verità, pubblicato da PM, una autobiografia di Giulia Ligresti. Tra l'altro all'ascoltatore attentissimo che dice: ma lei ha detto qualche giorno fa che la serie era inguardabile, non l'ho detto, l'ho scritto su Facebook, era credo lo shock di vedere questo Saul Nanni interpretare Tancredi, che nel film di Visconti era interpretato da Alain Delon, che in quel momento secondo me era veramente l'uomo più bello del mondo e come lui nessuno mai, e quindi forse era lo shock. Poi in realtà ho guardato anche le altre puntate, ho letto il punto di vista del Guardian che è molto positivo, e mi sono appunto ricreduta, non in toto, resto d'accordo con l'ascoltatrice che dice prendiamolo anche come uno stimolo a rileggere il libro. Però in particolare Kim Rossi Stewart, poi io non sono siciliana, non so giudicare se riesce veramente a impersonare questo, anche con questo accento, bene il principe di Lampedusa. A me sembra di sì, ma invito semplicemente tutti a guardare la serie, se volete a rivedere il film recentemente restaurato di Luchino Visconti, e naturalmente a leggere il libro. Un'altra, l'intervista che abbiamo citato di due pagine di Aldo Cazzullo, firmata da Aldo Cazzulli a Simone Cristicchi, dove racconta, tra l'altro, perché la canzone che ha presentato a Sanremo è ispirata alla malattia della madre, e quindi l'intervista poi è intitolata "Ecco la vera storia del matto Antonio", quello del protagonista di un'altra bellissima canzone di Cristicchi che era "Ti regalerò una rosa", e "Dalla malattia di mia madre". E poi vi segnalo, perché l'ho sentito proprio ieri sera alla trasmissione di Armando Torno con Carla Moreni sulla musica classica, io sono una fedelissima ascoltatrice, e c'era ospite Carlo Vistoli, che è un controtenore, quindi una vocalità non tanto conosciuta, qui è intervistato anche sul Corriere della Sera, io controtenore avanguardista. E tra l'altro a breve sarà alla Scala e poi anche a Roma. Molto interessante il racconto di Rosalba Castelletti su Repubblica, "Armi, patria e bandiera, così l'educazione putiniana forma i soldati di domani", per capire appunto che cosa succede, di tutto quello che non sappiamo di quello che succede in Russia. Un altro tema qui inquietante secondo me, sempre su Repubblica, Michele Bocci e Giusy Spica spiegano "fuga dai vaccini obbligatori, così il mezzogiorno rischia, al sud si allontana il traguardo della copertura totale per il vaccino esavalente e quadrivalente, il calo più allarmante è in Puglia" e l'ex assessore Lopalco dice "sono gli strascichi del Covid". Come sempre vi segnalo, come a volte faccio, vi segnalo qualcosa sulla moda, perché le sfilate che si concludono domani a Parigi chiudono la tornata delle settimane della moda in cui si presentano le collezioni che ci proiettano nell'autunno-inverno 25-26. Come dico sempre, le sfilate sono la punta dell'iceberg di queste filiere che per l'Italia, in parte anche per la Francia, sono molto importanti dal punto di vista dell'occupazione. E qui mi ha colpito perché ieri c'è stata la sfilata di Valentino con lo stilista arrivato da poco, Alessandro Michele, ex stilista di Gucci, che ha come sempre fatto, come sempre perché ci ha scritto anche un libro con un filosofo, diciamo così, intellettualizzato la moda. E non è il mio approccio, però ve ne do conto. Ieri ai giornalisti ha detto: il lavoro di Valentino Garavani è, prendete appunti, apollineo nella sua perfezione. Io ho portato nella Maison il dionisiaco, il caos. Va bene. Poi naturalmente, come ormai in questa epoca da tanti anni, si può semplicemente vedere sul sito in tantissimi siti, non solo quello ufficiale di Valentino, la sfilata, e anche qui uno si fa un'idea. A proposito di esteri, due segnalazioni dalla stampa. Monica Perosino, inviata a Odessa, racconta quello che sta succedendo in Romania, ne parleremo anche con Paolo Mieli, e invece Claudia Pineiro, sulla stampa, intervistata da Emiliano Guanella, racconta l'Argentina di Milei e lo definisce un autocrate schizofrenico, lancia bombe sui diritti e sfascia tutto. Lei era la candidata all'opposizione. Visto che abbiamo parlato di sanità, di farmacie, dal Sole 24 Ore, vi segnalo un'intervista a Marco Cossolo, presidente di Federpharma, sulla stampa, "La rivoluzione che passa dalle farmacie, assistenze dove mancano gli ambulatori". Era l'ultima segnalazione, però ora spazio al GR con, credo, di nuovo Livia Zancaneri in conduzione. Noi ci risentiamo subito dopo con Paolo Mieli e poi per gli approfondimenti di 24 Mattino. Ancora un buon lunedì da Giulia Crivelli.